versetti del quarto capitolo stamani, questa sezione, questo capitolo inizia una nuova sezione nel libro di Efesini. Nei primi tre capitoli abbiamo imparato della nostra eredità spirituale in Cristo e dell'unione che Dio ha realizzato con tutti i credenti in Gesù, sia di giudei che di gentili, quindi ci ha unificati in un solo corpo per formare una sola assemblea, cioè una famiglia in Gesù Cristo. Il concetto dell'unità che caratterizza questa famiglia spirituale deve manifestarsi poi nel modo in cui noi viviamo sulla terra. Quindi noi eravamo morti spiritualmente, Cristo ci ha vivificati attraverso il suo sacrificio per noi, e quando abbiamo riposto la nostra fede in Lui siamo diventati vivi in Gesù Cristo spiritualmente, e ci ha dato tantissimi benefici spirituali. Ci ha uniti tutti insieme in un solo corpo, ma noi dobbiamo manifestare il cambiamento, la trasformazione che è avvenuto in noi spiritualmente, lo dobbiamo mettere in pratica. Le grandiose realtà che caratterizzano l'opera di Dio in noi devono esternarsi in questo mondo presente. Quindi noi dobbiamo rispondere alla storia del Vangelo, cioè a quello che Dio ha fatto per noi nel suo grande piano per la salvezza. Dobbiamo rispondere a questo nel modo in cui viviamo la nostra propria vita, proseguendo, e uso quel termine perché vediamo il termine camminare in questi primi versetti, proseguendo passo passo nel modo coerente al Signore e all'unità che caratterizza il nostro nuovo stato in Cristo. Leggiamo questi primi sei versetti e poi scaviamo un po' in questo brano. Io dunque, Paolo dice, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi, ovvero impegnandovi, questo termine significa, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo e un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Questa è la prima sezione. Ci sono tre divisioni in questo primo capitolo della seconda parte di Efesini, quindi tre divisioni nel quarto capitolo. Questa prima parte enfatizza l'unità che abbiamo in Cristo. Infatti lui dice c'è un solo corpo, un'unica fede, un unico battesimo, un unico padre di noi tutti, e quindi Paolo mette l'enfasi sull'unità nel corpo di Cristo. Nella seconda parte del capitolo, dal versetto 7 al versetto 16, il Signore ci vuole insegnare dei doni particolari che lui ha dato alla Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo, e li vedremo quando affronteremo il versetto 7 e 16. E poi dal versetto 17 alla fine del capitolo ci sono dei diretti comandi che guida il nostro comportamento, cioè il Signore ci insegna esattamente come noi dovremmo vivere, come dovrebbe essere il nostro atteggiamento e come dovrebbe essere, come si caratterizza questo cammino. E quindi queste sono le tre divisioni nel capitolo, ma stamani vogliamo concentrarci solamente su questi primi sei versetti. Dio ci ha chiamati ad un cammino coerente, dice il versetto 1 del capitolo 4. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Questo è un cammino, il cammino degno significa un cammino coerente, coerente con il Signore, con chi siamo già in Cristo, cioè noi siamo già in Lui e quindi dovremo camminare degni di quel nome. Colossesi capitolo 1 versetto 10 a 13 esprime lo stesso pensiero, e anche Filippesi, sapete già ormai che Efesini, Filippesi e Colossesi furono tutte e tre scritti da Roma nello stesso periodo, quindi parla più o meno delle stesse cose, ma elabora o diciamo dà ulteriori dettagli nelle varie epistole, e quindi è importante leggerle tutte e tre anche insieme per avere l'immagine completa o diciamo la rivelazione completa di ciò che il Signore ha per noi. Paolo inizia questo capitolo facendo riferimento alla sua prigionia. Lui dice: io dunque il prigioniero per il Signore. E quindi lui non si considera una vittima in questa situazione, ma sottolinea il fatto che si rende conto che le cose che gli sono accadute fanno parte di un quadro molto più grande. Apriamo un attimo a Filippesi capitolo 1 versetto 12, perché lì elabora un po' di più su questo concetto. Lui dice in Filippesi 1:12: ora fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Quindi Paolo, quando inizia il quarto capitolo dicendo io sono il prigioniero del Signore, non si sta lamentando e non vuole scoraggiare i suoi lettori o i fratelli nel Signore, ma sottolinea il fatto che lui è il prigioniero del Signore, non dell'impero romano e non a causa dei giudei che l'avevano perseguitato, ma lui riconosce che questa sua prigionia faceva parte di un altro più grande piano per il Signore, e quindi mette in prospettiva queste sue circostanze e si rende conto che il Signore li stava usando. E quindi lui dice: io sono il prigioniero del Signore e non una vittima delle mie circostanze. Poi lui dice: io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno. Questa è un'esortazione. Quindi Paolo sta cercando di spingerli, di incoraggiarli, li esorta. La parola esorto proviene dalla parola greca, e forse la riconoscete perché l'abbiamo sentita diverse volte nel Nuovo Testamento, è paracaleo, cioè lui, para è una preposizione che significa venire a fianco, parallele, no? Due linee parallele sono due linee uno affianco all'altro, e quindi paracaleo, lui sta esortando, venendo a fianco di una persona per incoraggiarli, per esortarli a fare dei progressi nel loro cammino. Lui usa questo termine diverse volte nelle sue lettere, ma vediamo la parola paracaleo è riferito anche allo Spirito Santo, che in Giovanni e anche in primo Giovanni al Signore Gesù stesso. In Giovanni 14, per quanto riguarda lo Spirito Santo, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Quella parola consolatore in Giovanni 14 è questa parola paracaleo. Quindi lo Spirito Santo è uno che viene a fianco a noi per incoraggiarci nel nostro cammino. In primo Giovanni, capitolo 2, versetto 1, questo stesso termine, consolatore, è riferito a Gesù Cristo stesso. In 1 Giovanni 2, dove dice: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. In questa stanza abbiamo un paio di avvocati, vero? E un avvocato dovrebbe venire a fianco per aiutare, per difendere o per aiutare qualcuno che non ha le capacità di affrontare certe difficoltà davanti a un processo, davanti a una causa. Questo avvocato è la parola paracaleo, cioè uno che viene a fianco per aiutare e incoraggiare. Quindi è riferito allo Spirito Santo in Giovanni 14, è riferito a Gesù Cristo in 1 Giovanni capitolo 2, e Paolo usa un simile termine per esortare. Lui dice: io voglio, non vi sto comandando così con il dito davanti, ma vengo a tuo fianco per mettere la mano intorno alla spalla e per aiutarti, a incoraggiarti, ad esortarti. Mi ricordo quando il mio pastore in America, Frank Camp, voleva aiutarmi con qualche cosa. Lui era più alto di me, veniva a mio fianco e metteva la sua mano sulla mia spalla, proprio per insegnarmi qualche cosa o incoraggiarmi a fare un passo nella mia vita. E qui il termine consolatore è anche per incoraggiare. E quindi Paolo dice: vi esorto. Lui sta venendo a fianco a questi suoi fratelli nel Signore e li vuole incoraggiare a fare un passo che devono fare nella loro vita. Vogliono di proseguire nel loro cammino con il Signore, non solo di avere le realtà di cui lui ha scritto nei primi tre capitoli, di averle solo in mente, ma ora di prendere quelle verità spirituali e di metterle in pratica per fare progresso nella loro vita. Un allenatore, per esempio, che dirige dalla panchina per incitare i giocatori a per avere una vittoria. Lui è sulle linee, non è in campo, ma lui è dalle linee, lui cerca di incoraggiare, di incitare, e lui cerca di dare istruzione dai lati, dalla panchina, per condurli ad una vittoria. E questo è ciò che l'Apostolo Paolo sta facendo, esortandoci, e dobbiamo prendere le esortazioni che vediamo nel Nuovo Testamento appunto come in quel modo, cioè da incoraggiamenti per essere aiutati per avere una vittoria. Poi lui dice: vi esorto a camminare nel modo degno. Camminare significa letteralmente passo passo, per avere progresso, per proseguire per la via facendo progresso. Paolo vuole che questi credenti ad Efeso, e così lo Spirito Santo vuole che tutti noi, camminiamo. Un cammino è un passo dietro all'altro, davanti all'altro, per fare progresso. Lui dice: dobbiamo progredire nel nostro cammino con il Signore. E poi la parola degno significa coerente, armonioso, compatibile, che cioè che sia adatto a. Si dice nel nostro linguaggio: c'è modo e c'è modo, no? Allora, c'è modo di essere un cristiano, c'è modo di vivere da credenti, c'è modo di vivere degno del nome di Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo esorta, incoraggia, implora i suoi lettori a prendere questo incoraggiamento, questa esortazione, per proseguire nel loro cammino, in modo che gli altri possano seguire. Mi ricordo quando ero militare nei Marines, nell'addestramento, il mio platone aveva una settantina di uomini, e mettevano sempre gli uomini più alti davanti, e così eravamo tutti in fila dal più alto ai più bassi in fondo. E noi eravamo la parte piccola del platone, perché rispetto agli altri Marines ero più basso, e quindi ero quasi indietro, e davanti a me c'era una fila di ragazzi. Eravamo circa 25, 18 per ogni fila, erano quattro file, e dovevamo marciare direttamente dietro a quello davanti a noi e direttamente in linea con quello accanto a noi. E così noi dovevamo stare in linea. Io avevo difficoltà a camminare dritto e avevo questa tendenza di camminare lateralmente. Quello dietro di me doveva focalizzarsi su quello davanti a me, perché se si concentrava su di me, allora il platone faceva una coda come un serpente dietro. Noi dobbiamo focalizzarci, come dice l'Apostolo, di camminare in modo degno, in modo coerente, in modo dritto, in modo giusto, una linea verticale. Cosa significa? Qui dice nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Cos'è? La vocazione è quello che abbiamo visto nei primi tre capitoli. Abbiamo letto di certe verità straordinarie. Capitolo 1, versetto 4, dove dice: allorché in cui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Queste sono verità altissime, eccellenti. Capitolo 1, versetto 13, Lui dice: in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. E quindi nei primi tre capitoli abbiamo queste verità molto grandi, spiritualmente parlando, e Lui dice: noi dovremmo camminare fisicamente, letteralmente, vivere in questo mondo, in questa vita, coerente con quello che noi siamo già spiritualmente in cielo. Noi siamo già seduti nei luoghi celesti, spiritualmente parlando. Noi siamo già figli di Dio, spiritualmente parlando. Siamo già santi e immacolati, irreprensibili nel Signore, spiritualmente parlando. E Paolo dice: ora metti quelle realtà spirituali in pratica nella tua vita quotidiana. Questo è ciò che sta dicendo quando dice: camminate nel modo degno della vostra vocazione. Noi siamo stati chiamati alla santità. Pietro, Giacomo e Giovanni erano andati sul monte di trasfigurazione con Gesù. Gesù aveva condotto i suoi discepoli in questo monte e lì Gesù fu trasfigurato davanti a loro e la sua apparenza è stata trasformata. Poi c'era Elia e Mosè che parlavano insieme al Signore Gesù e poi c'era la voce di Dio Padre dal cielo. E Pietro, non sapendo che cosa dice, dice: Signore, è bene che noi stiamo qui, costruiamo tre tabernacoli così possiamo dimorare qui. E poi viene la voce dal cielo dove il Padre dice: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ma cosa succede dopo l'episodio, dopo quell'esperienza sul monte di trasfigurazione? Devono scendere da quella montagna e quando scendono dalla montagna incontrano l'uomo che aveva il figlio indemoniato. Cioè avevano visto delle cose grandiose, meravigliose con Gesù trasfigurato davanti a loro. L'avevano udito la voce di Dio. E quello era una cosa bella. Pietro voleva rimanere lì, ma il Signore dice: no, noi dobbiamo scendere ancora nella valle e mettere in pratica queste verità grandiose, e le dobbiamo mettere in pratica dove conta, giù nella valle, dove la gente ha bisogno di queste verità e ha bisogno che noi viviamo in un modo da poter toccare queste situazioni. E così... E così il Signore conduce i suoi discepoli giù dalla montagna per toccare le vite delle persone nel bisogno. E noi abbiamo avuto questa trasformazione spirituale, ma dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. C'è un parallelo con il libro di Giosuè nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento la nazione di Israele entra nella terra promessa, che era stata promessa ai padri. Erano entrati attraversando il Giordano. La nostra salvezza è raffigurata dalla mano di Dio che trattiene le acque del Giordano quando loro attraversano su terra asciutta per fede all'altra riva. Ma dopo la salvezza si entra in un territorio dove ci sono battaglie e benedizioni, essendo condotti dal nostro capitano, il Signore Gesù, raffigurato nel libro di Giosuè, da Giosuè stesso. Infatti il nome ebraico di Gesù è Giosuè, Yeshua. Siamo sempre vittoriosi con il Signore nonostante le immensità delle difficoltà quando siamo ubbidienti in fede alla parola di Dio e dipendenti su di Lui. E così come Giosuè affrontò tutte le battaglie spirituali, vittorioso quando li affrontava nella fede, così anche noi possiamo vincere tutte le difficoltà davanti a noi quando noi andiamo dal Signore e riceviamo la sua grazia e seguiamo i suoi comandi, le sue esortazioni per mettere in pratica queste verità. Chi ha ricevuto Gesù come proprio Salvatore è già salvato, è già seduto in cielo, il suo destino è già stabilito, ma dobbiamo vivere ora qui sulla terra degni e coerenti con questa chiamata, con questa vocazione. Noi siamo posizionati spiritualmente nei cieli, ma dobbiamo esprimere giorno per giorno i vantaggi spirituali qua giù nel cammino quotidiano. Filippesi capitolo 1 versetto 27, soltanto comportatevi in modo degno, ecco un altro modo per dire, dell'Evangelo di Cristo. Quindi qui l'aveva chiamata la vocazione a cui siete stati chiamati. Paolo in Filippesi lo chiama comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Noi siamo stati chiamati a Cristo con il Vangelo. Quando abbiamo udito che eravamo peccatori bisognosi di un Salvatore e che Gesù è quel Salvatore e che Lui offre la salvezza a tutti quelli che vengono a Lui in fede e che chi lo riceve diventa figlio di Dio. Questo è il Vangelo e questo è ciò che ci ha chiamati a Cristo. E Paolo dice: soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Quindi Filippesi capitolo 1 è parallelo a quello che leggiamo in Efesini capitolo 4, lo stesso concetto. Fino ad ora in Efesini erano state date gloriose affermazioni, ma ora, d'ora in poi, ci saranno molti comandi. E ciò, avevo scritto un elenco qui dei comandi, ma non prenderemo tempo per leggerli, li vedremo specialmente alla fine di questo capitolo, ma già in questa prima parte del capitolo, dove Paolo dice, studiandovi, versetto 2, con umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Questi sono i comandi, queste sono le esortazioni che dobbiamo mettere in pratica. Se noi viviamo solamente con le verità spirituali in mente, non saremo di alcun vantaggio qua giù sulla terra. Diciamoci la verità, è inutile avere una Ferrari come pezzo di collezione e sapere quanta potenza ha e quanto tiene la strada e la frenata e tutto, se poi non la puoi usare tutti i giorni, non la puoi guidare, non la puoi godere. È inutile avere una villa toscana costruita su fondamenta etrusche con una sorgente d'acqua calda, ma poi la facciamo diventare un museo invece di un'abitazione dove può vivere una famiglia, possono venire degli amici. E così Dio non vuole che la nostra vita sia una vetrina, ma sia vissuta in modo degno dell'Evangelo. Mi ricordo che da piccolo andavo a casa di mio zio a Chicago. E aveva un salotto grande, più che altro era mia zia che voleva che fosse così, sua moglie. Aveva un salotto grande e bello, c'era la plastica ancora sul divano, come tutte le case italiane in America, e un tavolino di vetro, e c'era uno stereo grande, una TV grande, la moquette bianca o molto chiara. Io mi ricordo che io non ero mai entrato in quel salotto. Non permetteva che i bambini, quando venivano, andassero in quella sala. Infatti non ci andava nessuno nella sala. Era troppo perfetto quella sala, ma non era pratico, ma era bella. Invece tutta la loro famiglia, mio zio, io ho un'immagine di mio zio in questa bella casa che aveva con quel salotto perfetto. Io ho questa immagine di mio zio che sdraiato su un divano vecchio in un'altra stanza in fondo alla casa, che era un'addizione alla casa, era come un terrazzo coperto, e lì c'era una televisione, un vecchio divano, una vecchia sedia, e lì vivevamo. E a 20 metri, ma nemmeno a 10 metri, c'era un salotto che sembrava davvero una vetrina. Quello che stiamo dicendo è che è inutile avere i nostri nomi scritti nei cieli ed essere immacolati, irreprensibili davanti a Dio, ed essere i veri e propri figli di Dio adesso, se non fa nessuna differenza nella mia vita, con la mia famiglia e con le persone con cui vengo in contatto. E quindi questo brano descrive come vivere sulla terra, secondo quello che siamo già nei cieli. Ciò che segue sono i comandi o la descrizione di questo cammino per i credenti in Gesù Cristo. Il primo comando che uno deve ascoltare ovviamente dal Signore è quello di obbedirlo per credere nel nome del Signore Gesù Cristo per essere salvato. La prima cosa che Dio vuole che tu faccia è essere salvato. E stamani sto parlando probabilmente a persone che capiscono questo e che hanno accettato il Signore Gesù Cristo per fede, per essere salvati. Quello è il primo comando. Ma se non hai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale salvatore, non puoi mettere la carretta davanti ai cavalli. Prima devi accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore e poi cercare di vivere le realtà spirituali che sono vere nella tua vita e le metti in pratica. Non è che noi dobbiamo vivere queste realtà per diventare salvati, attenzione, non è questo il messaggio di Efesini capitolo 4. Ma come è caratterizzato questo cammino? Versetto 2 e 3, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, nell'amore, studiandovi, ovvero impegnandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. E poi dal versetto 4 al versetto 6 dà questa descrizione dell'unità che abbiamo in Cristo. Vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete stati chiamati in un'unica speranza della vostra vocazione, cioè l'Evangelo, eccetera. Ma lui dice, iniziamo con l'umiltà e la mansuetudine. Questi sono i segni o le evidenze della nostra salvezza. L'umiltà e mansuetudine caratteristiche di forza ma gentilezza. Non è debolezza essere umile, non è debolezza essere mansueto, ma è una dimostrazione di forza ma gentile. Filippesi capitolo 2 versetto 3 lui dice riguardo all'umiltà: non facendo nulla per rivalità. Non c'è una rivalità qui in questa chiesa, non c'è nelle nostre famiglie e nella famiglia di Dio. Non c'è rivalità, prima io, prima me, io sono più forte di te, io sono più importante di te. Non c'è rivalità. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Stimare vuol dire dare un valore. E se io do valore a me stesso più alto di voi, allora questo è orgoglio. Non è umiltà. E Dio dice no, se tu dai un valore al prossimo, al tuo fratello in Cristo, più di te stesso, se tu stimi loro più di te stesso, allora camminerai esattamente come è coerente con il Vangelo. Questo è il messaggio del Vangelo, l'umiltà. Pensate a Gesù Cristo, chi è più alto di lui? Ma che si è umiliato, ha preso forma di uomo, ha preso forma di servo ed è morto la morte della croce proprio per esaltarci. Come possiamo noi esaltarci noi stessi davanti al Signore e davanti l'uno all'altro? Questo è esattamente il contrario del messaggio del Vangelo. Mansuetudine non è debolezza, ma forza sotto controllo. L'esempio di un cavallo che può essere condotto da un bambino, come una leva che può spostare un grosso peso con piccolissimo sforzo invece di usare una forza esplosiva. Non stiamo parlando di forza esplosiva, ma una forza gentile, non distruttiva, ma costruttiva. Gesù dice nel versetto 29 di Matteo 11, un versetto che noi citiamo spesso: ma prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile. E quindi Gesù sta solo dicendo a noi di essere come lui. Fai come faccio io. Chi è più potente di Gesù? Nessuno. Eppure lui non ha usato la sua forza sempre. ma era mansueto ed umile, appunto perché lui vuole condurre le persone a Dio, non distruggerle. La pazienza, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza sopportandovi gli uni gli altri. La pazienza è tradotta dalla parola macrotumea, cioè una grande o lunga passione, cioè di amare, di avere passione l'uno per l'altro e che questa passione non diminuisca, ma questo amore non diminuisca ma continui a lungo. La pazienza, sopportandovi o sostenere o reggere, sopportarci. C'ho l'immagine di quella marca delle magliette sportive, la K, no? E che c'è una persona appoggiato con le spalle a quell'altra persona, no? Io immagino il mio rapporto con Jenny in questo modo qui, che io c'ho le sue spalle e lei c'ha le mie spalle, e quindi io sto proteggendo lei da tutti gli attacchi che vengono da questa direzione e lei copre le mie spalle guardando dagli attacchi che vengono in questa direzione, sopportandoci. E quindi insieme noi possiamo coprire le spalle del nostro compagno, del nostro prossimo. E così dovrebbe essere nel matrimonio, così dovrebbe essere tra fratelli e sorelle in casa, e così deve essere nella famiglia di Dio, che io copro le tue spalle. Quando tu, dove tu sei vulnerabile, cioè alle tue spalle, c'è il tuo fratello che ti protegge, che guarda per te e che ti aiuta. E tutti noi siamo vulnerabili. Ed ecco perché se noi insieme copriamo le nostre spalle o le spalle del nostro prossimo, possiamo sopportarci e sostenerci. Qui dice, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. La parola amore è agape, cioè un amore incondizionato, non è un amore basato su come si comporta quello amato, quello è fileo. Io ti amo perché tu ti comporti bene e tu mi ami, allora io ti amo. Quello è fileo, quello è l'amore reciproco. Ma l'agape, l'amore di Dio, è l'amore che ama a prescindere da come ti ami e ti comporti. È l'amore di un genitore. Un genitore non smette di amare il figlio perché si comporta male o perché disubbidisce. Non smette mai di amare i figli. Figurati se Dio smette di amare noi. E noi, il nostro amore gli uni per gli altri deve essere caratterizzato da quel tipo di amore, che non dipende da come uno si merita. E nessuno di noi si merita l'amore. E noi dobbiamo dimostrare quell'amore con cui siamo stati amati da Gesù, e quello agape. Sopportandovi gli uni gli altri. E quindi noi siamo in questa barca tutti insieme. Studiandovi di conservare l'unità dello spirito. Quella parola studiandovi, ho già detto, letteralmente significa impegnandoci. Visto quando la professoressa dice il ragazzo è capace ma non si impegna, non studia. Non, quindi la parola studiandovi vuol dire impegnati. E un impegno vuol dire è un legame, cioè mi piace tanto la parola inglese e questa parola commitment, decidi, è un legame. E questo studiandovi, cioè decidi, determina e impegnati per portare a termine questa unità dello spirito. E per tenere l'unità dello spirito nella chiesa ci vuole impegno, ci vuole in casa, figuriamoci nella chiesa. Impegnandoci per conservare, e se noi conserveremo l'unità dello spirito in questa chiesa richiederà impegno, sforzandoci con la mente, determinare di non mollare. E noi dobbiamo fare una determinazione se noi vogliamo vivere e camminare in modo degno della nostra vocazione. Inizia con una determinazione, ok? Noi non molleremo, anche se cadiamo, anche se sbagliamo, ma non molleremo, ci impegneremo, perché siamo legati a questo. Nell'amore L'amore e la pace sono le chiavi. La parola amore ho già descritto all'agape, interessato nel bene di quello amato e non al proprio bene, e la parola pace legato al concetto shalom nell'Antico Testamento, cioè di essere integro, di avere tutto quello che mi serve, quindi non ho ansie perché sono completamente soddisfatto. E questo è, qui dice, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. E se noi troveremo la nostra soddisfazione in Gesù Cristo, avremo la pace del Signore e non dovremo avere il nostro prossimo che cambia per avere la pace. E quindi non sei tu che fornisci la pace per me, secondo come ti comporti. È il Signore che fornisce la pace per me e quindi io non devo cercare di cambiare te. Io posso avere la pace a prescindere di come ti comporti te. E questo è come noi conserveremo l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Quando sperimenti l'amore di Gesù Cristo, sarai pienamente appagato e troverai che nessuno potrà soddisfarti come Lui, quindi smetterai di cercare di cambiare gli altri per soddisfare te stesso. E riceverai un senso di pace inespiegabile, come descritto in Filippesi 4, quelle cose che avete imparato, ricevute, udito da me e veduto in me, fatele, cioè camminate degno, e il Dio della pace sarà con voi. E quindi quando noi mettiamo in pratica quello che è lo spirito dell'Evangelo, il Signore ci dà la sua pace, Lui appaga i nostri desideri. Non devo guardare agli altri per avere i miei bisogni soddisfatti. Il nostro legame l'uno all'altro è la fonte dietro alla nostra condotta amorevole. Quindi dal versetto 4 al versetto 6 lui chiude questa sezione dicendo: tanto siamo tutti legati l'uno all'altro, inseparabilmente. Vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Non c'è un'altra speranza fuori dall'Evangelo. Siamo tutti venuti a Cristo per l'Evangelo. Vi è un unico Signore, un'unica fede, cioè la parola di Dio, un unico battesimo, un unico Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti e fra tutti e in voi tutti. Questi tre versetti, 4, 5 e 6, sono la chiave che da tenere in mente per mettere in pratica i comandi del precedente versetto. Il nostro legame l'uno all'altro è la fonte della nostra forza, della nostra condotta amorevole. La Chiesa è una grande famiglia formata da moltissime persone differenti, ma che formano una sola entità. Infatti Paolo enfatizza questo fatto adoperando il termine ripetutamente, il termine uno. Noi siamo un unico corpo, unificati da un unico spirito, siamo stati chiamati con la medesima speranza, cioè il Vangelo. Abbiamo un unico Signore Gesù, una sola fede, le verità fondamentali del nostro rapporto con Dio, cioè la parola di Dio. Un solo battesimo, unione a Cristo, essere immersi in Cristo. Un solo Dio che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Lui è nel mondo in cui noi viviamo, Dio è nel mondo con noi, è in noi, è fra di noi. E quindi non siamo soli. E noi dobbiamo rispondere alla storia del Vangelo, nel modo in cui viviamo la nostra vita, proseguendo passo passo, nel modo coerente al Signore e all'unità che caratterizza il nostro nuovo stato di esistenza. Voglio concludere con un'illustrazione di un'orchestra. Noi siamo tutti diversi, come gli strumenti di un'orchestra fanno tutti un suono diverso. Lavoriamo indipendentemente per suonare le note che Dio ci insegna. Se entri in un teatro mentre gli strumenti si stanno accordando per intonare gli individui strumenti, sembra una gran confusione. Ma quando ogni strumento intonato e col comando del direttore suona la sua musica, che è diverso l'uno dall'altro, seguendo lo spartito della musica, risulta in qualcosa di meraviglioso. E questo è il cammino coerente. Tutti noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, ma dobbiamo seguire lo spartito che il Signore ci ha dato, e se lavoreremo insieme, seguendo il tempo e le note come il Signore ci guida, produrremo una musica meravigliosa che porterà gloria al Padre e sarà senz'altro benedizione per la nostra vita. Questo è il messaggio dei primi 6 versetti di Colossesi capitolo 4. Questo è il cammino coerente, una sinfonia caratterizzata dall'umiltà, mansuetudine, sostegno l'uno dell'altro, unificati dall'unico vero Dio e la sua parola. E quindi chi sentirà il suono prodotto da questa Chiesa, dalle nostre vite, vedrà il capolavoro che Dio sta facendo in noi e attraverso di noi. Noi dobbiamo studiarci di fare questo, dobbiamo determinare, ci vuole un impegno. Inizia con la salvezza e poi con la decisione di seguire Gesù Cristo, perché ci fidiamo di Lui. Preghiamo insieme. Signore.